Da tutti gli imbecilli, di ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo è per amore, dai manichei che ti urlano o con noi o traditore, da crociati e crociate, da ogni sacra scrittura, da fedeli invasati, di ogni tipo e natura libera. Libera, libera, libera nos Domine. Una buona giornata a tutte e tutti da Brunetto Salvarani, che vi parla dalla sede RAI di Bologna per una nuova puntata di Uomini e Profeti del sabato. Anche questa settimana ci dedicheremo al continuo intersecarsi fra la storia e le storie della quotidianità, le vicende delle fedi e la dimensione della mondialità. Stamattina, ve ne siete accorti, siamo partiti da qualche strofa di uno dei più duri brani in vettiva di Francesco Guccini, Libera Nos Domine, è tratto dall'album Amerigo. Eravamo nel 1978 e l'anno indubbiamente è significativo. Qui la rabbia contro qualsiasi integralismo e fondamentalismo si mescola alla memoria dell'infanzia, al recupero delle rogazioni, il classico genere della tradizione religiosa popolare. Qui è anche l'occasione per collegarci con la trasmissione di sabato scorso sul cattolicesimo magico, rispetto alla quale vi ringrazio dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto. Senza necessariamente attribuire caratteri profetici, ovviamente, a questo brano di Guccini, non può non colpire la sottolineatura dei rischi tremendi di una patologia del sacro che soltanto molti anni dopo sarà pienamente visibile. E in effetti la storia mondiale ci mostra che l'esperienza religiosa ha spesso favorito lungo i secoli comportamenti sia di massa sia individuale di violenza e sopraffazione, non di rado vere e proprie guerre dette appunto di religione. E si dovrebbe pertanto concludere che le religioni, in particolare quelle monoteistiche, sono intrinsecamente incline alla violenza, oppure al contrario esse sarebbero in sé pacifiche e prive di legami con i gruppi dei fanatici violenti. Entrambe le tesi oggi circolano molto, e allora stamattina ci domandiamo quanto pesa l'elemento religioso sulle guerre che stanno insanguinando il nostro pianeta. La prospettiva del pacifismo, della non violenza, di solito spesso alimentate da scelte di fede, è ancora credibile? In che misura e in che modo le religioni possono prendere coscienza della loro ambiguità rispetto alla violenza, lavorare su se stesse per risolvere tale ambiguità in senso positive? Sono tante le questioni oggi decisive, non ci stanchiamo di interrogarci, l'abbiamo fatto molte altre volte, ma lo faremo anche stamattina. E lo faremo con tre ospiti che vado a salutare, con Adel Jabbar, che è sociologo delle migrazioni e docente in diverse facoltà italiane. Buona giornata, Adel Jabbar.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Ben trovato. Lo faremo con Roberto Mancini, che è professore di filosofia teoretica all'Università di Macerata. Buona giornata, Mancini.
Grazie.
Buongiorno. E lo faremo con Gianni Vacchelli, che è docente di italiano negli istituti superiori, ma qui lo presento in particolare come cofondatore con Fulvio Manara della comunità di ricerca culture, religioni, diritti, non violenza dell'Università di Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno,
Vacchelli, buongiorno. Ecco, lo presento così anche perché è l'occasione per ricordare Fulvio Manara, il professor Manara, che è prematuramente scomparso nei giorni di Pasqua ed è stato un uomo di ricerca e di ricerca sulla pace molto prezioso, ed è una grave perdita. Questa anche per noi. Come dicevo prima, Uomini e Profeti si è già soffermato a più riprese su questo tema, da angolature diverse. Io voglio segnalare almeno la puntata del 22 novembre scorso, intitolata Allah Bar, con Gabriella Caramore, che ha discusso con Shahrzad Usman e Domenico Tusini, ma veramente trovate molto altro se andrete a vedere nel nostro sito. E bene, allora noi partiamo e io parto con Roberto Mancini. Perché l'ispirazione per tornare a discutere di questo, da un'angolatura che ci sembra originale, ci è venuta dall'ultimo suo libro, questo La non violenza della fede, uscito qualche mese fa da Querignana, che è un libro prezioso. Io lo voglio segnalare perché davvero apre delle piste nuove, e allora intanto lo ringraziamo di questa sua fatica, sperando che sia premiata. Mancini, allora io parto da lei. Lei parte in realtà da una domanda, che è una domanda cruciale, che io le faccio, anche se immagino la sua risposta, perché c'è nel libro. Partiamo da religioni e violenza. Ecco, c'è un rapporto intrinseco, e ha senso evidenziare, come talvolta siamo portati a fare, gli episodi di pacificazione e non violenza, che pure ci sono evidentemente rispetto a quelli oscuri e violenti, per sottolineare come i primi siano autentici, veramente religiosi, e gli altri falsi? A lei la parola.
Ecco, direi che la religione è strutturalmente ambigua, perché essenzialmente, sì, insomma, in gran parte è una costruzione umana dove il rapporto con Dio è soprattutto sentito attraverso l'immaginazione, attraverso anche dei sentimenti di paura, l'esigenza della coesione sociale. Ecco, direi che è strutturalmente ambigua. Infatti storicamente le religioni ci mostrano per un versante uomini e donne che danno la vita per gli altri, certo, e per l'altro invece uomini che uccidono, che
tolgono la vita.
Sì. Direi allora che questa ambiguità va letta anche in chiave dinamica, cioè vuol dire come evolve una religione. O crede in se stessa e quindi è vittima della spirale di autoreferenzialità. Quando accade questo, allora c'è effettivamente la probabilità dell'espressione violenta, del fondamentalismo, del fanatismo, o quantomeno dell'appoggio indiretto, diciamo, di quel conservatorismo che appoggia indirettamente i poteri di questo mondo. Se invece la religione evolve come fede nel senso specifico, cioè vuol dire adesione all'amore di Dio, per cui la fede diventa una vita nuova, non è tanto credere mentalmente che Dio esiste, allora se c'è questa svolta di fede, la conseguenza fondamentale è che nasce un nuovo modo di essere persone umane, di essere comunità umane. Qui troviamo allora una testimonianza di non violenza, di fraternità e di sororità.
Ecco, allora intanto due cose. Una, quindi lei pensa che i problemi che vengono posti in maniera traumatica, drammatica, oscena, dai fanatismi religiosi all'opinione pubblica, siano solo un versante di contraddizioni che in realtà sono molto più estese, e che dal punto di vista, diciamo, del nostro mondo occidentale facciamo fatica a cogliere, mi pare?
Senz'altro è astratto, in ogni caso, isolare la motivazione religiosa,
sì, ecco,
anche nei fenomeni, no, della violenza, del terrorismo, della persecuzione. C'è sempre una miscela esplosiva di ragioni politiche, di ragioni economiche, anche spesso di mancato rapporto tra le tradizioni. Diciamo, l'Occidente spesso ha mortificato le religioni non cristiane, le altre culture, ha alimentato un risentimento secolare in altri popoli, in altre fedi. Quindi la religione diventa un elemento, però ecco, lo può diventare se resta una religione, direi, superficiale, che manca l'esperienza di Dio. Quindi, come dire, conosciamo la religione ma non conosciamo Dio. Quando a questo si aggiungono quegli elementi politici, economici, storici di misconoscimento, allora è molto molto probabile che l'espressione sarà un'espressione violenta.
Ecco, leggendo il suo libro si ha la sensazione che oggi i fanatismi religiosi utilizzino appunto la religione anche perché la politica è fortemente in crisi, cioè il linguaggio comune mondiale oggi non è più come qualche decennio fa, la politica, anche intesa in termini di speranza, di cambiamento, di produzione di senso, ma lo sono le religioni. E quindi qui nasce un po' quell'ambiguità che lei denuncia, lei ne ha già accennato, ma io volevo tornarci sopra, che è la sostanziale contrapposizione, non so se è il termine corretto, lei mi dirà, tra religione e fede.
Direi da un lato c'è questo vizio d'origine che è l'ignoranza antropologica, cioè sia la religione, la politica, l'economia diventano sbagliate, distorte tutte le volte che l'uomo non vede se stesso e quindi queste esperienze umane assumono un orientamento perverso e poi oltretutto si miscelano, si mescolano tra loro. E l'altro elemento, insomma, che nella religione, che è per lo più costruzione nostra, l'uomo si immagina non solo Dio, ma si immagina il rapporto con Dio, costruisce un rapporto sacrificale fondato sulla separazione, l'umano da una parte, il divino dall'altra, un rapporto in fondo mortificante dove alla fine ci sarebbe un'istituzione mediatrice che è quella del clero, no, che assume una figura di potere. La fede in realtà è proprio un uscire dalla religione, quindi c'è un contrasto in questo senso, è la scoperta finalmente del Dio vivente. La dialettica però non è soltanto a due, religione contro fede o fede contro religione, la fede si svolge laddove fiorisce la nuova umanità. Quindi la vera esperienza di fede è una nascita d'umanità, dicevo prima, un modo diverso di essere umani in cui ci si scopre figli di Dio e dunque fratelli e sorelle di ogni altro essere umano, addirittura fino al confine del creato, quindi una sororità col mondo naturale.
Certo, infatti lei sottolinea che la questione reale sarebbe non tanto amare Dio, perché questa è un'affermazione anche facile e comoda, perché Dio non lo si vede, ma lei naturalmente si sofferma soprattutto sul cristianesimo, amare come Dio, e questo diventa un po' più complicato, no?
Sì, è chiaro che finché Dio è immaginato in termini di potenza, di onnipotenza, ogni elemento di analogia, di vicinanza sembra assolutamente non proponibile. Se riconosciamo il Dio d'amore, allora la vicinanza significa amare secondo la stessa qualità d'amore nei nostri limiti, nelle nostre dimensioni.
Tra l'altro mi ha colpito che questo va nella stessa direzione dell'ultimo libro di Vito Mancuso, con il quale ha dialogato Gabriella Caramore qualche settimana fa nella trasmissione della domenica, concentrandosi soprattutto su questo tema, qual è l'immagine di Dio che emerge dalle scritture, che emerge dalla storia della Chiesa, dalla storia delle religioni che afferiscono alla scrittura. Alla fine mi sembra che si vada in quella direzione e entrambi fate una considerazione su cui vorrei soffermarmi ancora, poi passo agli altri ospiti, perché quando lei parla dei tratti distintivi di una teologia compromessa con la violenza, e sono tratti ahimè che appaiono fortemente identitari di tanto cristianesimo, lei parla di logica sacrificale, del primato dell'ortodossia, dell'esclusivismo, della centralità dell'obbedienza e così via, ma la cosa che colpisce di più è che costantemente lei riferisce del maschilismo, come se tutte le religioni fossero caratterizzate dal maschilismo, ed è difficile da contestare, dalla sottomissione non solo della figura ma anche dei valori cosiddetti femminili. Allora, parliamo tra maschi, ma insomma credo che il tema sia davvero centrale. Allora, perché questo nodo?
Beh, perché appunto nella religione che manca dell'esperienza di Dio. Quindi è come dire, se amo Dio non posso farlo per via immaginativa, un autentico amore di Dio dovrebbe scaturire dall'esperienza dell'aver ricevuto, dell'aver incontrato questo amore. Se manca questa esperienza, io voglio colmarla con l'immaginazione, nel mio immaginario porterò tutti i pregiudizi della mia cultura e forse il più duro a morire è proprio questo del maschilismo. Quindi Dio viene appunto immaginato secondo comunque un'identità al maschile devono essere i suoi rappresentanti sulla terra, certo. E in questo modo si spezza la relazione fondante della possibilità di comunione che c'è nella condizione umana, che è proprio quella dell'incontro dei due generi. Si capisce allora perché tutto ciò che rappresenta l'alterità rispetto a questo modello maschile, che sia la donna, che sia il bambino, che sia la natura, che sia chi non ha potere, ecco, tutto questo viene da un lato perseguitato, dall'altro sottomesso, al massimo aiutato con un atteggiamento un po' ipocrita, ma mai riconosciuto in un cammino comune di condivisione.
E l'altro tema che lei sottolinea e mi ha colpito per la novità della lettura che ne fa è il recupero della categoria della filialità. Della categoria di figlio, tra l'altro sottolineando come sia soggetta a molti equivoci, sia quando pensiamo a Gesù figlio di Dio, sia quando pensiamo in chiave antropologica agli esseri umani, e la caratteristica di solito del figlio è quella della dipendenza, dell'immaturità, mentre invece lei tende a dire noi sarebbe importante recuperarlo e farlo diventare un valore antropologico universale. Ecco, su questo se ci dice qualcosa, perché mi sembra innovativo.
Direi, a guardare la tradizione europea che si è detta cristiana, è impressionante come sia stata elusa la proposta di diventare figli di Dio, che è centrale nel Vangelo, perché il Medioevo ha tradotto figlio con sottomesso, sì. La modernità ha rifiutato figlio in nome dell'autonomia, quindi come se figlio fosse minorenne, dipendente. Biblicamente figlio è colui che somiglia al padre per il modo in cui agisce, per il modo in cui vive. Quindi è come dire un essere, nel caso della tradizione biblica, che ama come Dio ama. Ecco, allora figlio anche nella condizione umana, a prescindere proprio da ogni riferimento di fede, in fondo dovrebbe poter significare colui che esiste per amore, colui che per vivere non deve pagare, colui che è accolto con desiderio e viene accompagnato nel cammino di umanizzazione. Io credo che finché non ci sarà questo riconoscimento della condizione di figlio come cruciale per l'essere umano, ecco, ogni riferimento alla fraternità, alla sororità, alla solidarietà, sì, alla giustizia, ma mancherà del fondamento vitale, dell'esperienza fondamentale. Tanto che scoprirsi figli per ciascuno di noi, anche psicologicamente, è qualcosa insomma di doloroso, di faticoso, sì, e riconoscere questa filialità con Dio veramente diventa difficile se le religioni restano autoreferenziali e stabiliscono invece una separazione radicale, per cui al massimo Gesù di Nazareth, lui era figlio di Dio veramente, tutti noi semmai siamo figli adottivi, cioè trovati da qualche parte, ma sostanzialmente figli del peccato originale, veniamo dal padre.
Sì, è una filialità che va elaborata, va costruita, va recuperata. Bene, ci fermiamo adesso un momento e adesso passerei a Gianni Vacchelli, perché abbiamo messo molto, molto materiale di riflessione, ma con lei vorrei concentrarmi soprattutto sulla Bibbia che lei ha studiato e anche in chiave letterarie in maniera originale. E il tema della violenza nella Bibbia, perché è inevitabile, noi siamo abituati oggi a sottolineare gli appelli alla violenza, alla guerra santa presenti nel Corano e non ci accorgiamo, probabilmente per la nostra ignoranza, perché la Bibbia resta libro assente drammaticamente, che invece nella Bibbia pure ce ne sono parecchi e bisogna riflettere su questo. Prego.
Sì, decisamente bisogna riflettere su questo, perché comunque il problema della violenza nella Bibbia è anche, come dire, una questione interpretativa, una vexata questione, insomma, su cui si può dire e parlare tanto. Io intanto direi che bisogna, come primo aspetto, stare attento alle interpretazioni, alle ermeneutiche violente. Ecco, poi arriverò sulle immagini di violenza nella Bibbia. Sì. L'impressione è che tante volte tante ermeneutiche siano state delle ermeneutiche fondamentaliste, che ad esempio hanno perso l'aspetto di pluralità che è intrinseco alla Bibbia, non a caso è ta Biblia, insomma, certo, i libri. Certo. Quindi si tratta di un testo che ha molti significati, molti sensi, che siano i quattro sensi della scrittura, che siano i 70 volti di ogni parola, di cui poi il 71esimo è quello che ci attende, i 600.000 significati di ogni versetto nella tradizione ebraica, quindi in qualche modo abbiamo tante volte cristallizzato il testo, lo abbiamo letteralizzato e quindi siamo entrati in ermeneutiche che appunto rischiano di essere fondamentaliste, oggettivanti. Questo secondo me è il primo punto, queste ermeneutiche vanno decostruite, ecco, perché sono appunto violente in qualche modo, perché riducono il testo a un monos, a un qualche cosa di solo che invece non è. Ecco, questo potrebbe essere la premessa. Dopodiché, indubbiamente, la Bibbia pullula di violenza, e ci sono molte pagine violente nell'Antico Testamento, Primo Testamento, insomma, come dir si voglia, però echi violenti forse ci sono anche nel Nuovo Testamento. Allora, questo è un problema sul quale possono esserci varie piste di lettura, secondo me.
Per esempio?
Ma per esempio, una potrebbe essere quella di interpretare simbolicamente la violenza nel testo biblico. È una linea, questa appunto, intanto, che è interna all'ermeneutica biblica. Il livello simbolico è ammesso dalla tradizione ebraica, dalla tradizione cristiana, anzi, in genere è il livello più importante, che si chiami anagogico, che si chiami sod, il segreto. Ecco, quindi da origine fino a Nick de Susnel, quindi attraversiamo i secoli, abbiamo l'idea, per esempio, che le guerre all'interno della Bibbia possono essere invece guerre che riguardano la nostra interiorità. Il jihad, per prendere un'immagine da un'altra tradizione, è una guerra interiore, ci ricorda la mistica Sufi. Ecco allora che i popoli che si combattono nella Bibbia sono invece tutte le parti di noi che hanno bisogno di essere conosciute e armonizzate.
Vacchelli, però io lo fermo un momento perché capisco e andremo naturalmente a descrivere una pista pista vera e reale, ce ne sono altre che probabilmente aveva in mente. Però allora io credo che oggi noi siamo chiamati a dire perché invece oggi si ritorna così frequentemente ad un'interpretazione letterale, e purtroppo anche la Bibbia, non meno del Corano, viene utilizzata a giustificare sopraffazioni, violenze e comunque come minimo chiusure mentali. Ecco, cosa sta succedendo? Questo è ciò che vorremmo cercare di capire.
Certo. Sì, intanto direi anche rispetto a questo aspetto simbolico che sottolineavo, e che naturalmente queste pagine potrebbero anche essere tranquillamente demitizzate e rifiutate, perché questo d'accordo. È un criterio anche. Ma io credo comunque che, come accennava anche il professor Mancini, sia anche il contesto politico, sociale, economico nel quale noi ci troviamo che favorisce anche queste interpretazioni microdossiche, identitariste in qualche modo, no? Che favoriscono poi politiche di identità. Quindi ci troviamo in un contesto molto violento. Direi anche che sotto alcuni punti di vista, credo che lo accennasse ancora il professor Mancini, l'economia stessa oggi si presenta come una religione. È diventata lei stessa un monoteismo, forse un nichilismo. E allora ecco che a questo punto politiche aggressive, economie aggressive, possono trovare poi negli elementi fondamentalisti di una religione
il linguaggio adatto.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Adatto. E mi fermo con lei perché passiamo anche ad Adel Jabbar e passiamo appunto all'altra religione irrimediabilmente sotto i riflettori ormai non da poco tempo. Adel Jabbar, allora siamo di fronte all'Islam che ci appare irrimediabilmente violento. Allora la domanda che le faccio non è la prima volta, ma ci torniamo sopra anche stamattina: l'Islam è violento in sé, come ormai nell'opinione generale sembra, oppure no?
Intanto un saluto a lei e ai suoi ospiti.
Ah, certo, sì.
E a questa domanda naturalmente potrei fare riferimento a quanto è stato detto da professor Mancini, da Vacchelli, che l'Islam non si discosta molto di tante altre esperienze religiose, ma anche non religiose, perché poi naturalmente oggi la puntata sulle violenze e le fedi, ma sì, la violenza poi è stata perpetuata prima della religione monoteistica, prima delle nascite delle religioni monoteistiche e dopo anche certo, filosofia e di altro tipo di orientamenti politici. Quindi il problema della violenza è un problema quasi endemico e trasversale. Questo è un tema assolutamente delicato e problematico. Quindi a volte attribuire alle religioni come fosse la causa della violenza, la religioni a mio parere andrebbe rivista. L'Islam naturalmente non ha risolto questa questione, non ha, soprattutto nell'ultimo secolo, non ha riflettuto abbastanza su questa, sul tema della violenza. Quindi c'è una carenza, una lacuna grave da questo punto di vista, anche perché la realtà dell'Islam negli ultimi 100 anni, dopo la fine della prima guerra, quindi la spartizione di territorio dell'impero ottomano, i musulmani si sono trovati a vivere la modernità altrui come fosse una sopraffazione, come fosse un'aggressione. Questo naturalmente ha nutrito l'immaginario di tanto rancore nei confronti di questo, tra virgolette, Occidente, che da una parte viene visto come aggressore, dall'altra parte viene anche visto come una versione.
Però scusare, perché questo è importantissimo, noi l'abbiamo sottolineato tante volte, però evidentemente il colonialismo e il rancore non riescono a spiegare tutto quello che sta succedendo, e l'utilizzo, abbiamo detto, anche evidentemente strumentale, insomma, del contesto, del linguaggio religioso, insomma, sembra.
Sì,
cosa possiamo dire ancora? C'è qualcosa in più?
Sì, ci arrivavo comunque. Ci arrivavo, nel senso che leggere la realtà oggi di musulmani è fondamentale tenere presente la storia recente, ma anche il panorama geopolitico,
sì,
dentro la quale naturalmente c'è forte tendenza, soprattutto negli ultimi anni, ad un linguaggio identitario, comunitarista, che naturalmente favorisce una certa lettura rigida e particolarmente anche violenta nei confronti dell'altro, ma l'altro qui non solo l'occidentale, l'altro in questo contesto qua, come vediamo in molti paesi arabo-musulmani, sono sottoposti ad una violenza tra gli stessi gruppi che si dichiarano interpreti dell'Islam.
Certo.
Questo è per evidenziare e dimostrare che la natura di questo linguaggio, di questa retorica identitaria, comunitarista, fortemente violente, sta facendo pagare ai musulmani un prezzo
altissimo.
Questo è un problema su cui, a mio parere, i musulmani dovrebbero
riflettere
con molta
di più.
Serietà e soprattutto, prendere consapevolezza del fatto che la prima vittima poi di questa mancanza
sono
di consapevolezza e di elaborazione
sono loro.
Cioè, negli ultimi anni abbiamo assistito a uomini rappresentanti religiosi pubblicamente incitavano gli uni gli altri per giustificare certe politiche di assassinio.
Senta, Jabbar, io volevo cogliere l'occasione perché so che lei propone un seminario, un corso di lezioni che mi è sembrato molto interessante, perché lei presenta delle figure che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'elaborazione di un pensiero umanista nel corso del Novecento all'interno dell'Islam, capace di abbracciare le varie problematiche anche più complessive. Allora io vorrei fare almeno i nomi di queste figure di cui lei porta in giro un po' il testimone, per esempio quello, oppure se vuole farli lei, insomma, passiamo dall'Egitto al Sudan, Muhammad Abdu.
Naturalmente l'Islam, o meglio il pensiero religioso islamico, ha conosciuto dei personaggi che appartenevano all'establishment religioso.
Perché di questo non si sa nulla, è per questo che secondo me almeno tirarli fuori è importante.
Che all'inizio del secolo scorso hanno cercato a dare un contributo per quanto riguarda come affrontare le sfide che dovevano allora, ma devono ancora affrontare i musulmani, la questione dell'alterità, la questione della violenza,
sì.
La questione della politica, dello
però
Stato.
Però facciamo i nomi perché purtroppo il tempo passa.
Certamente uno dei maestri è l'Afghani, che è una figura afgano-persiano, comunque viene dell'est del mondo musulmano, figura come Muhammad Abd egiziano, figura come il Kawakibi, che ha scritto un libro interessante contro il dispotismo in Siria, figura come eccellente, una figura eccellente, un indiano, poi è diventato suo malgrado pakistano
quando è stata durante la spartizione.
Bacha Khan,
il Gandhi musulmano viene chiamato.
Il Gandhi musulmano che ha nel 1926 ha riuscito a fondare un esercito non violento, cioè vuol dire ci sono delle testimonianze, ci sono delle pratiche importanti, come oggi del resto ci sono delle tendenze, in Pakistan c'è un movimento che si basa sulla disobbedienza civile, in qualche modo c'è un movimento in Marocco che in qualche modo...
Sì, il tema è quello di farli, di fare emergere queste notizie sempre di più, naturalmente non è una responsabilità sua, cercheremo di farla anche noi, perché la domanda continua è: ma perché non emerge nel mondo musulmano qualche reazione forte? Queste reazioni ci sono, ma non sono conosciute. Ci fermiamo però per un momento, perché recuperiamo con un ascolto musicale proprio la canzone da cui siamo partiti e ci teniamo a farla almeno sentire, e Libera Nos Domine da Amerigo di Francesco Guccini. E l'11 settembre 2001, data fatidica, era previsto un concerto di Guccini a Prato che fu rimandato la settimana successiva per i fatti di New York, e il 18 settembre sarà la sua unica pubblica performance, che vede in partenza non la classica canzone per un'amica, ma un'altra canzone, una canzone adeguata a quello che stava succedendo. La canzone era appunto Libera Nos Domine.
A tutti questi insieme e da ogni altro male, libera, 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 libera. Tutti gli imbecilli, d'ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo e per amore, ai manichei che ti urlano o con noi o traditore. Libera, 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 Nos Domine.
Ecco, Libera Nos Domine di Guccini da Amerigo. Siamo qui con Roberto Mancini, con Gianni Vacchelli, con Adel Jabbar. Stiamo discutendo di temi su cui vorremmo rimanere tutta la mattina, ma purtroppo non avremo la possibilità. E guardando appunto dal punto di vista del pacifismo e della non violenza, più o meno alimentati da scelte di fede, io vorrei ripartire da Mancini per chiedergli perché questo mondo ci appare oggi in grave difficoltà, perché ci sembra fare così fatica rispetto a qualche anno fa? C'è un problema di linguaggi, di forme di rappresentanza, oppure c'è qualcosa in più?
Direi due tendenze fondamentali. La prima si può chiamare mercatizzazione, cioè ridurre tutto a un mercato globale, immaginare che la società stessa sia un mercato globale, e questo allora vuol dire che tutto si può vendere e comprare: la dignità delle persone, le possibilità di vita, la salute, l'istruzione, i diritti. Ecco, tutto è stato ridotto a questo sguardo, per così dire, che considera le persone dall'occhio del denaro, e quindi c'è una sorta di idolatria sistematica che ha piegato le istituzioni, anche le più familiari, la scuola, l'ospedale. Ecco, tutto è diventato funzionale a questa accumulazione del denaro, al potere del denaro. L'altra tendenza la chiamerei frammentazione, cioè l'incapacità di riconoscersi una sola umanità sulla stessa terra, e il prevalere, spesso anche in reazione a questi processi di globalizzazione, di identità particolari, esclusive, aggressive. Ecco, se vediamo anche oggi in Europa le ideologie che circolano, dai nazionalismi al razzismo.
E i muri che vengono edificati.
Che evidentemente sono muri mentali, muri simbolici, e poi diventano muri fisici, muri reali, barriere per le persone. Ecco, direi che questo, nell'interazione di queste due tendenze, siamo arretrati per molti aspetti rispetto, ad esempio, alla consapevolezza di essere una stessa umanità, che era quella dell'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, quando non a caso nascono le Costituzioni Democratiche, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, cioè c'era più la speranza di poter organizzare una società all'altezza della dignità umana.
Certo, tra l'altro colpisce oggi la visita di Papa Francesco, fra qualche minuto, ai migranti che si trovano nell'isola greca di Lesbo, gli applausi a Papa Francesco che dice ponti e non muri, e poi invece l'edificazione dei muri quotidiana, appunto. E, torno anche su Vacchelli e poi su Jabbar, e allora chiedo a loro un po' le prospettive future, purtroppo con una battuta: in che modo le religioni possono prendere coscienza della loro ambiguità rispetto alla violenza e lavorare su se stesse per risolvere questa ambiguità in senso positivo? Vacchelli.
Sì, beh, mi viene in mente, insomma, la lezione di Raymond Panikkar anche a questo proposito. Le religioni hanno proprio bisogno di conversione, hanno bisogno di vedere la loro ombra, hanno bisogno di dialogare tra loro, così possono scoprirsi, come dire, l'una anche in funzione dell'altra, e possono anche vedere però le loro ombre, perché spesso è l'altro che me le rivela. Quindi questo è un cammino, cioè difficile ma grandioso anche, ne sottolineerei la bellezza, il rischio ma la bellezza.
È necessario.
Assolutamente, indispensabile, imprescindibile.
E Adel Jabbar, come uscire da questa ambiguità? Lei ci ha dato già alcune piste preziose, una battuta.
Io credo che, almeno per quanto riguarda l'universo islamico, a mio parere, alcune autorità religiose dovrebbero rivendicare maggiore autonomia rispetto al politico.
Rispetto al politico.
O rispetto alla politica, perché spesso molte delle figure così, tra virgolette, rappresentative di un certo Islam sono molto subalterne all'autorità politica, e questo fa sì che la religione diventa un strumento per un uso strumentale al fine di giustificare o di legittimare alcuni comportamenti che assolutamente non hanno a che fare.
Quindi torniamo ancora al tema della laicità, sostanzialmente, cioè il tema l'Islam oggi è in grado di produrre un pensiero autenticamente laico, profondamente laico e coraggiosamente laico?
A mio parere, per le salvaguardie della dignità della religione islamica, oggi è fondamentale smarcarsi dell'agire politico. Il problema oggi è che non è, come qualcuno pensa, che l'Islam controlla la politica, anzi la politica che controlla e gestisce sì. La religione. Sì, questo è un grande dilemma, questo è un grandissimo problema.
Sì.
E per cui ogni quasi stato islamico c'ha un cosiddetto mufti, che fondamentalmente è un funzionario pubblico che che il suo compito è quello di giustificare spesso l'operato dell'autorità governativa. Quindi questo è un grossissimo, naturalmente, problema.
Bene,
per cui la maggiore autonomia, questa è una delle piste, insomma, maggiore autonomia.
Ma mi sembra che, insomma, sono emerse diverse itinerari preziosi e alla fine, tornando al libro di Mancini, La non violenza della fede, colpisce questa necessità di conversione all'umanità, perché in fondo le religioni hanno sempre operato per la conversione a Dio e forse hanno fallito anche per immagini distorte di Dio che si sono costruite, e oggi sono chiamate a convertirsi all'umanità. Infatti io prima di salutarvi volevo riprendere due righe di Bonhoeffer che mi sono venute in mente preparando questa puntata. Sono famose, da Resistenza e Resa: solo quando si ama a tal punto la vita e la terra che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, si può credere alla risurrezione dei morti e a un mondo nuovo. E con queste vi saluto, vi ringrazio molto, grazie mille Roberto Mancini.
Grazie, buona giornata.
E buon lavoro. Grazie mille Gianni Vacchelli.
Grazie a voi.
Buon lavoro con il centro e con tutto il resto. Buon lavoro Adel Jabbar.
Grazie mille.
E buona ricerca, buon cammino. E
grazie.
Con la pazienza e la speranza di cui abbiamo molto bisogno. Ecco, la citazione di Bonhoeffer mi sembrava una chiusura doverosa di fronte a un tema che Gioco Forza aveva lasciato aperto, su cui sarà indispensabile tornare in realtà a riflettere. E allora incominciamo i saluti anche con il pubblico. Domani Gabriella Caramore, che è anche autrice di questo programma, proseguirà nella sua intrigante conversazione iniziata la scorsa domenica sulla frattura tra scienza e coscienza con Augusto Shantena Sabbadini. E grazie infine a chi fa concretamente questa trasmissione, dalla curatrice che è Paola Tagliolini, alla regista che è Benedetta Caldarulo, alla consulente musicale che è Cristiana Munzi, mentre oggi alla console i tecnici sono stati da Bologna Claudio Zanetti e da Roma Cristina Santi. Vi invitiamo a visitare il nostro sito, che si sta arricchendo sempre di più, a scriverci, lo state facendo e grazie anche di questo. E buona settimana da Brunetto Salvarani, a risentirci sabato prossimo. E ora, come sempre, la linea passa a File Urbani.